altro. Passata la professoressa Monte Gatto, il lunedì 24 malattia mentale e terapia tra prospettive nello studio dell'unità, trattato dal professor Italo Carta. Io non sono qui per presentare il professor Monte Gatto, sarebbe una cosa quasi ridicola, io presento lui. Comunque per chi magari non è proprio del ramo, posso dire brevissimamente che il professor Monte Gatto è uno dei massimi biologi italiani, uno dei tutori di questo campo e che diciamo, si occupa specificamente di psicofarmaci, nel senso che la sua grossa posizione non è esclusivamente di questo tratta, ma che largamente, forse dei lavori che sono stati fatti nella sua scuola riguardano proprio la neuropsicofarmacologia. Ci sono lavori di neuroendocrinologia, lavori di neurotrasmettitori, che è una serie di composizioni, e preside della facoltà di medicina dell'Università di Milano e direttore di uno dei nuovi dipartimenti che credo che si chiami esattamente di farmacologia. Comunque, vabbè, allora fa parte di uno dei nuovi dipartimenti che sono stati fatti nell'Università di Milano. Quindi che sia un esperto non c'è nessun dubbio. E penso che il tema dell'utilizzazione degli psicofarmaci, il contrario di abuso di utilizzazione, praticamente, sia diciamo, una parola tecnica ma anche sempre umana su questo tipo di droghe che hanno un'ambiguità, una doppia valenza. Da una parte possono aiutare, da 52 aiutano le persone che fanno male in modo notevole, ma dall'altra parte sono anche delle sostanze che possono essere mal usate e sono completamente mal usate. Ripeto ancora che questo tema si colloca in una risonanza, non è una questione tecnica, diciamo, assolutamente psicologica, è una questione umana che sta molto a cuore a molti di noi, perché noi tutti vediamo che cosa sta succedendo in questo settore e tanto una serie di persone non trovano una casa, un tipo di trattamento, un tipo di aiuto di cui ci sarebbe fortemente bisogno e come ancora si vada purtroppo spesso a pensione, anche se diciamo sono stati progressi enormi e spesso non so, non si sia ancora trovato quello che Mario Tobino chiama la carità continua, che a mio parere è l'unica della terapia per intanto la malattia mentale quanto la malattia spirituale, se possiamo dire, che poi la radice di tutto questo tipo di disturbi. La carità continua non si può insegnare nelle facoltà di medicina. Comunque, tutto quello che viene detto stasera, credo che debba essere verso il trovare questa carità continua che è il modo di aiutare questo tipo di persone. Ringrazio per il commento d'arte e credo senz'altro a dire la parola.
Ringrazio io. E devo dirti subito che come impostare il discorso, impostando il discorso così come l'ho ideato, probabilmente creerà in sé un meditario e una profonda religione, perché ho impostato il discorso in un modo completamente diverso da quello che tu hai prospettato. Cioè, io vorrei parlare della utilizzazione degli psicofarmaci, non tanto pensando alla utilizzazione clinica, ma pensando agli psicofarmaci come strumenti indispensabili per capire come lavora il sistema aggregativo, cioè fitofarmaci come strumenti di ricerca. D'altra parte, questo titolo utilizzazione di fitofarmaci nella fisioterapia non è un po' spettante, chiaro, ma cercato il buon caino dove si presenta presente responsabile, ma cercato per un 15 giorni nel tentativo che io avessi un titolo per questa discorsetta, per questa conferenza, e non avendone trovato, in sua spontanea volontà, ha messo utilizzazione di fitofarmaci. Ma essendo lui un biochimico, io pensavo che lui intendesse proprio utilizzazione in senso strumentale, in senso biologico di fitofarmaci. Cioè, i farmaci possono essere degli strumenti preziosissimi in mano al farmacologo. E forse qui merita di essere chiarito qual è il lavoro che svolge in un laboratorio di ricerca il farmacologo. Molti credono che il farmacologo sia una persona che si dedichi alla scoperta di nuovi farmaci. Sono pochi i farmacologi che perseguono questo scopo, che cercano nuovi farmaci. La maggior parte dei farmacologi utilizzano i farmaci per capire tutto quello che succede nell'organismo. Cioè, quando si scopre un nuovo diuretico, il farmacologo cosa fa? Utilizza questo diuretico per capire come mai questo farmaco è capace di aumentare la secrezione di urina. E quindi cerca di indagare mediante questo farmaco in che modo il rene lavora. Quando ha in mano un antisecretivo gastrico, ecco che cerca di capire perché questo farmaco è in grado di inibire la secrezione gastrica. Quindi cerca di approfondire i meccanismi con i quali lo stomaco sotterra, mediante i quali lo stomaco sotterra. Così quando vengono scoperti nuovi antiarritmici, ecco che con questi nuovi antiarritmici il farmacologo cerca di capire quali sono i fenomeni che sono alle basi delle aritmie a livello cardiaco. Quindi io cercherò di affrontare un argomento piuttosto difficile, però cercherò di affrontarlo con un linguaggio estremamente semplice. Un linguaggio che sia alla portata di tutti, direi quasi novelistico se voi me la consideriate, e chiedo quindi subito perdono a coloro invece che sono dei competenti, in modo particolare a molti studenti di medicina che vedo qui e ovviamente al medico. Che cosa intenderei dire? Che cosa mi prospetto di dire questa cosa? Vorrei dare inizialmente una definizione di psicofarmaci per distinguere gli psicofarmaci dai farmaci psicoattivi, perché c'è molta confusione in proposito. Poi vorrei ricordare brevemente come è stato scoperto il primo psicofarmaco e le conseguenze di questa scoperta, che sono derivate da questa scoperta. Poi vorrei avvalermi di alcuni farmaci, dei farmaci antipsicotici, dei farmaci ansiolitici, per vedere che cosa riusciamo a sapere oggi sulla patogenesi dell'ansia e delle psicosi. Probabilmente non riuscirò a parlare di tutti gli argomenti e mi limiterò all'attività più semplice, quella ansiolitica. Noi vedrete che alla base di questa piano ansiolitica c'è un meccanismo che si passa così. E cercherò di renderla il meno complicata possibile questa meccanica. Poi farei alcune brevi considerazioni generali, finali, e vedrei se è possibile formulare delle prospettive per il futuro per quanto riguarda la psicofarmacologia. Allora cominciamo dal primo punto. Che cosa si intende per psicofarmaci? Psicofarmaci sono farmaci utili per il trattamento di anomalie del comportamento, dell'umore e del pensiero. Quello che è importante, anomalia e terapia, quello che è importante e che è sostanziale, è che gli psicofarmaci producono questo effetto senza alterare lo stato di coscienza e di consapevolezza del paziente. Questo è fondamentale. E altrettanto fondamentale che i psicofarmaci sono inattivi nel paziente sano. Altro aspetto fondamentale è che i psicofarmaci, quelli che noi possediamo fino ad oggi, curano alcuni sintomi della malattia, non vanno alla radice della malattia stessa, cioè tolgono i sintomi ma non guariscono la malattia, almeno gli psicofarmaci che non si vengono, che noi oggi troviamo. Invece che cosa sono i farmaci psicoattivi? I farmaci psicoattivi sono farmaci capaci di modificare il comportamento, l'umore, l'attività psichica, agendo sulle percezioni, sulla sensazione, sulla memoria, sulla attenzione, sulla capacità di discriminare, di giudicare, di valutare, di coordinare, di riferire, di riferire. Questi farmaci psicoattivi sono farmaci che sono, svolgono la loro attività anche su individui normali. Sono farmaci, alcuni dei quali sono noti da tempi antichissimi, e per citarli, i più comuni, i più banali, mi basti pensare all'alcol, alla caffeina, alla cocaina, agli alcaloidi dell'oppio, agli alcaloidi della marijuana, al principio attivo contenuto nel peyote, cioè alla mescalina, all'LSD, all'anfetamina e via dicendo. Questi farmaci non sono mai praticamente stati usati per scopi terapeutici, per curare malattie psichiche. Anzi, semmai questi farmaci sono in grado di alterare profondamente lo stato psichico delle persone che li assumono, o almeno alcuni di questi farmaci. Nella nostra cultura alcuni di questi farmaci sono stati usati per facilitare rapporti sociali, per creare un certo senso di benessere, di euforia, di allegria, per pensare all'alto, per combattere la stanchezza, per esempio la cetamina, la cetamina stessa, l'insonnia, per dare senso di tranquillità, di pace, per evadere dal non sempre piacere ai problemi quotidiani. Presso altre culture invece sono stati usati per altri scopi, sono stati farmaci antichi, pensiamo, che adesso erano. E sono stati usati per provocare un vero e proprio distacco dalla realtà, per poter consentire il raggiungimento di un'altra realtà, una realtà con sensazioni di spazio, forme, odori, sapori, colori, suoni completamente diversi dal normale, per far sì che uno percepisca un modo diverso di vivere. Tanto è vero che alcuni di questi principi attivi sono stati usati e vengono ancora usati per scopi orgiastici, mistici, religiosi. Quindi queste sostanze, a differenza dei veri e propri psicofarmaci, sono in grado di provocare abnormi stati mentali anche e soprattutto in persone che aggravano la situazione in persone ammalate, cioè sono farmaci che possono stimolare la malattia psichica. Basti pensare che un quadro di intossicazione acuta da anfetamina può produrre in tale alterazione psichica tale stato di psicosi che difficilmente si distingue dalla schizofrenia. È stato soltanto a partire dal 1952 che si è scoperto il vero e il primo vero farmaco psicoattivo. Si stavano studiando allora gli antistaminici e si era visto che alcune fenotiazine erano in grado di svolgere un efficacissimo effetto sotto questo punto di vista. Ma si era anche visto che modificando la struttura di queste fenotiazine alcune producevano dei tipici, insoliti effetti comportamentali nel mal del sonno. In primo luogo producevano una profonda sedazione, riducevano enormemente l'aggressività di questi animali, provocavano catalessia, cioè facevano perdere totalmente l'iniziativa notoria per segnali, tanto è vero che si potevano mettere nelle posizioni più strane e conservavano questa posizione stranissima, praticamente indefinitamente, finché il farmaco svolgeva la pressione, tanto è vero che sui libri di testo sono state bellissime fotografie di un ragazzo appoggiato ad un bicchiere che rimane lì appoggiato, qui in termini di tirarsi la via. Questa è la tipica catalessia prodotta dal neurologico. Un'azione decondizionante, molto caratteristica, cioè capace di togliere il condizionamento. Cioè voi lo sapete che i riflessi condizionati sono tra i riflessi più automatici che noi abbiamo. Negli animali questi riflessi così automatici, si possono produrre in molti modi. Forse il più semplice di questi riflessi è il riflesso di evitamento o fuga, cioè si dà un segnale luminoso acustico all'animale del esperimento e dopo un certo periodo di tempo si fa arrivare una punizione all'animale del esperimento. L'animale allora impara a far sì che tutte le volte che si dà il segnale acustico luminoso, impara a fuggire per evitare la punizione, che può essere una corrente elettrica ai piedi. Questo è uno dei più elementari riflessi condizionati. Un riflesso talmente automatico che sembrerebbe quasi impossibile a volere. Bene, i neurolettici, questi derivati clorpromazinici che sono stati i primi farmaci introdotti in terapia, decondizionano in un modo estremamente efficace. Poi hanno una potentissima azione antinfetaminica. L'anfetamina è uno di quei principi attivi che vi ho detto prima, che nell'uomo può prendere un grave stato di psicosi, cioè può stimolare uno stato di schizofrenia. Ecco, risalendo a questi effetti comportamentali, dei clinici hanno voluto sperimentare sull'uomo questi fatti, soprattutto pensando allora all'azione sedativa e pensando di utilizzare questi farmaci per trattare le forme di psicosi accompagnate da agitazione. E con loro grande sorpresa hanno potuto constatare che questi pazienti psicotici non solo vedevano in questi pazienti psicotici scomparire l'agitazione, ma vedevano anche migliorare altri sintomi che accompagnano lo stato di grave alterazione psichica, della schizofrenia. Soprattutto riconducevano la schizofrenica al contatto con la realtà che lo circonda. Forse avremo tempo per magari di parlare un momento del problema anche della schizofrenia, ma comunque torneremo anche al possibile. Da allora, dopo che sono stati scoperti questi farmaci neurolettici chiamati anche antipsicotici e antipsichiatrici, sono stati scoperti altri farmaci, tanto è vero che noi oggi in terapia possediamo degli efficaci farmaci per curare la depressione, gli antidepressivi, possediamo degli efficacissimi farmaci antiolitici, possediamo farmaci stabilizzanti dell'umore e via dicendo. Ecco, quali conseguenze ha portato la scoperta del primo? A quali conseguenze ha portato la scoperta del primo psicofarmaco? Direi non tanto che per la prima volta si evidenziava che era possibile curare dei disturbi psichici. Fino allora si pensava che questo fosse impossibile. Non tanto perché si sono aperti mediante questi farmaci nuovi, inaspettati orizzonti terapeutici, tanto è vero che oggi noi riusciamo talmente a migliorare il comportamento, l'umore, l'attività psichica di uno psicotico da farlo diventare praticamente un individuo normale. Oggi è difficile riconoscere uno schizofrenico da un individuo normale quando questo schizofrenico sia trattato con dei farmaci antipsicotici a neurologici. Se ci sono chiusi i manicomi, lo si deve anche in parte a questo fatto, che gran parte degli schizofrenici, quando poi sono gli ammalati più pericolosi e per sospetto che gli altri, possono essere praticamente riportati alla normalità, almeno dal punto di vista sintomatologico, come gli altri farmaci neurologici. Quindi non tanto per queste considerazioni è stata, a mio parere, importante la scoperta del primo farmaco psicoattivo, ma perché ha cambiato totalmente la mentalità degli psichiatri. Cioè la psichiatria fino a quel momento era una disciplina più umanistica che scientifica, più basata su affascinanti speculazioni che su dei dati esperienza. Da allora la psichiatria ha dovuto cominciare a comportarsi in modo diverso. Sì, la psichiatria ha dovuto cominciare a ragionare su dati esperienza e ha dovuto ammettere che delle alterazioni del biochimismo neuronale, cioè di cellule presenti a livello del sistema nervoso centrale, spiegato in figura medica, potevano avere un significato etiologico per le malattie mentali. In pratica, alterazioni del biochimismo neuronale potevano essere alla base delle sindrome psichiatriche. L'aver scoperto una serie di farmaci psicoattivi, nel senso che svolgono un effetto benefico da un punto di vista terapeutico, ha portato ad affrontare il problema del meccanismo d'azione dei farmaci stessi e ad individuare quali sono gli alterati meccanismi biochimici che stanno alla base delle principali alterazioni di interesse psichiatrico, alterazioni psichiche di interesse della psichiatria. Io adesso vorrei avvalermi di qualcuno di questi farmaci, in modo particolare degli ansiolitici, per dimostrarvi qual è l'approccio che un farmacologo segue utilizzando questi farmaci per cercare di capire il comportamento o il modo di comportarsi di alcune popolazioni neuronali che esistono a livello del sistema nervoso centrale, popolazioni neuronali che sono coinvolte in alcuni disturbi. Allora, prima di addentrarmi a fare questo tipo di spiegazione, utilizzando, vorrei, gli ansiolitici, la benzodiazepina, eventualmente i neurolettici, e forse per coloro che non conoscono questi problemi, è forse necessario che io spieghi alcune parole che userò tra poco. Cioè, vorrei dare una definizione di neurone. Questo neurone è una cellula che è presente in gran cellula, che è una cellula, cominciamo a dire che cos'è, è una cellula che è differenziata, che sia specializzata, che è differenziata e sia specializzata nel trasmettere dei messaggi. Cioè una cellula che può essere eccitata ed è capace di trasmettere dei messaggi. Tanto è vero che sappiamo tutti che il neurone è fatto anche in un modo particolare. Cioè è una cellula con molti prolungamenti, che talvolta sono estremamente lunghi. E questi prolungamenti hanno proprio il significato di consentire a questa cellula, che si cambia, di trasmettere dei messaggi ad altre cellule. E questi prolungamenti servono proprio per far sì che questi neuroni prendano contatto con altre cellule. Ma come prendono contatto con altre cellule? Prendono contatto con altre cellule e trasmettono a queste cellule dei messaggi con un linguaggio del tutto speciale. Cioè, questi neuroni hanno due capacità. Quelle di essere efficace e di trasmettere lungo i propri assoni e lungo il corpo cellulare stesso, la membrana cellulare stessa, un'onda di depolarizzazione, un fenomeno di carattere elettrico. Ma poi, a livello delle proprie terminazioni, cioè dove questi prolungamenti del citoplasma cellulare finiscono, questi neuroni sono in grado di liberare delle particolari sostanze che vengono chiamate proprio neuromediatori. Questi neuromediatori sono delle sostanze, mediatori, secrete, liberate da questi neuroni, che servono a trasmettere dei messaggi alle cellule sanguigne. Quindi c'è un linguaggio che collega i vari neuroni tra loro, e questo linguaggio è consentito da parte di questi mediatori che vengono liberati. A livello del sistema nervoso centrale esistono popolazioni neuronali che hanno la capacità di comunicare con i neuroni con i quali, con altri neuroni con i quali vengono a contatto, mediante uno specifico linguaggio, cioè mediante la liberazione di specifici neuromediatori. Cioè non è che un neurone possa colloquiare utilizzando molti mediatori. In genere ne usa uno o due, ma non molti. E quindi esistono delle popolazioni neuronali con una caratteristica propria. E quindi a livello del sistema nervoso centrale è come se venisse una conversazione tra popolazioni neuronali che hanno ciascuna una propria lingua, ma tale che può essere in qualche modo tradotta e percepita quando questi messaggi passano da un neurone all'altro. E questa varietà di linguaggio, questa varietà di modalità di trasmissione dei messaggi è estremamente importante, perché è quella che consente l'infinita varietà del linguaggio neuronale ed è quella che sta alla base dei complicatissimi fenomeni che possono avvenire a livello cerebrale, perché se il modo di comunicare tra cellula e cellula fosse unico, non si riuscirebbe a capire come mai dal cervello vengano fuori delle cose tanto meravigliose. E se c'è una estrema complessità di derivazioni dalla quanto succede a livello del sistema nervoso centrale, in gran parte lo si deve proprio a questa possibilità di diversi linguaggi che vengono cambiati tra neurone e neurone. E poi un altro aspetto che deve essere considerato, ed è questo. Parlerò, adesso quando parlerò nell'interpretazione del meccanismo d'azione del pensatore, che credo che sto andando troppo in mente degli anziani, qualche volta tirerò in ballo i recettori. Cosa sono questi recettori? Questi recettori sono qualcosa di estremamente importante, di estremamente specifico. Noi abbiamo visto i neuroni hanno dei prolungamenti, a livello di queste terminazioni si liberano dei neuromediatori, cioè si libera un qualcosa che trasmette un messaggio al neurone contiguo. aspetto, ma il neurone consiglio come percepisce questo messaggio? Percepisce questo messaggio in modo molto specifico, perché ad uno stesso neurone possono arrivare messaggi da più neuroni e quindi differenti messaggi. Come mai il neurone può percepire differenti messaggi? Perché ha alla sua superficie dei recettori che ha delle strutture estremamente specifiche che riconoscono soltanto un tipo di linguaggio piuttosto che un altro. Quindi il recettore è qualcosa di altamente specifico che fa sì che una cellula risponda in modo selettivo ad un tipo di linguaggio piuttosto che ad un altro. Quindi ricordatevi neuromediatori e recettori. Poi vedremo che il problema è più complicato. E allora, stando così le cose, cercherei di farvi capire come opera la farmacologia quando ha in mano uno psicofarmaco. Allora, saltando la schizofrenia, che forse è il capitolo più bello che abbiamo potuto fare stasera, ma sicuramente il più complesso, quindi ai farmaci antipsicotici e neurolettici, che vengono utilizzati per la terapia della schizofrenia, passiamo ad un capitolo più semplice di farmaci, che è a quello dei farmaci ansiolitici. Credo che tutti abbiamo avvertito la sensazione di ansia, ma credo che sia la sensazione forse più diffusa, però è difficile darne una definizione. È una gradevole esperienza emotiva che si accompagna a paura, irrequietezza, tensione interna, apprensione, alterata eccitabilità, ad ostilità talvolta, a un certo senso di impotenza, a una sensazione di pericolo imminente. Non è facile, io ho cercato di darvi così un concetto, ma vedete, non è facile. Se voi guardate sui vari libri di psichiatria, voi troverete una definizione diversa da autore a autore. Cioè, pur essendo un fenomeno così semplice che tutti abbiamo avvertito, sì, dare una definizione precisa è difficile. Quello che è sicuro è che esiste una ansietà di tipo normale. Cioè, ci sono, noi incontriamo quotidianamente delle situazioni che provocano tensione, che ci mettono in ansia, e direi che esiste un'ansia positiva, cioè quella normale, un'ansia che direi che quasi è bene che ci sia, perché è quella che ci spinge a uscire da particolari situazioni, direi che un poco di ansia tutto sommato sta bene. Ma esiste anche una ansia di tipo patologico, cioè un'ansia che è sproporzionata alle cause che l'hanno determinata, o addirittura ancora più patologica, un'ansia che nasce senza apparenti cause. Ci sono degli individui che sono in continuo stato ansioso senza che ci siano delle vere e proprie cause che abbiano scatenato questo stato di ansia. Ecco, noi abbiamo, vi dicevo prima, dei farmaci estremamente attivi dal punto di vista ansiolitico, che sono le benzodiazepine, che sono farmaci più largamente utilizzati anche in terapia. Tutti abbiamo utilizzato questi farmaci, io per primo. Quando non mi sento tranquillo, vi garantisco che un'ansiolitica molto bene, e soprattutto la sera, quando non riesco a dormire perché ho qualche problema che mi gira per la testa, prendo una benzodiazepina e riesco a dormire dal tranquillo. Sono farmaci di una efficacia spaventosa, anche sperimentalmente. Ricordatevi che oggi esistono delle benzodiazepine che sono attive nell'uomo alla dose di 30 gamma kilo, che vuol dire che 210 gamma, meno di un quarto di milligrammo, sono in grado di tranquillizzare, di rasserenare una persona. Sono attivissime le benzodiazepine. Che cosa producono questi farmaci dal punto di vista comportamentale nell'animale da esperimento? I farmacologi, quando hanno in mano delle molecole, la prima cosa che fanno è di vedere cosa queste molecole stanno nell'animale del semino. Forse nell'animale del semino questo è ben degli oggettini, producono vari effetti, tutti correlati tra loro e tutti importanti. Hanno la tipica azione ansiolitica. E mi chiederete, ma si riesce a produrre uno stato di ansia nell'animale del semino? Sì. C'è un'ansia che viene normalmente indotta negli animali del sperimento, che somiglia un po' all'ansia del neurotico, che è un'ansia che fa sì che un individuo resta come inibito e dallo stato ansioso e non ha spinta, non ha iniziativa a fare. Ecco, noi possiamo produrre una qualcosa di simile nell'animale del sperimento. Cioè basta abituare, per esempio, un animale del sperimento a premere una leva per procurarsi il cibo o per procurarsi l'acqua, condizionarlo in modo tale che tutte le volte che preme la leva ha un premio, l'acqua, il cibo o qualcosa d'altro, ecco, e poi improvvisamente associare al premio un castigo, nascosto da sé. L'animale entra in una stato di conflitto e di ansia, non sa più se premere o non premere la leva. Finisce che non preme più, non mangia, non beve. E entra in un vero stato di ansia neurotica che somiglia perfettamente a quella dell'uomo. Ecco, se gli si dà una benza di acetina, l'animale tranquillo, pur sapendo che prenderà la punizione, scatterà la sua leva a mangiare. Quindi toglie lo stato, tanto per citarne un esempio. Ma non sono solo degli ansiolitici, sono anche queste benze di acetina dei potenti anticonvulsivanti. Degli anticonvulsivanti del tutto particolari, perché antagonizzano una forma di convulsione prodotta da un farmaco estremamente convulsivo, che è il pentametilentotrazolo, da questo punto di vista sono estremamente simili, ma soprattutto antagonizzano una forma di convulsione del tutto particolare, che è quella che si procura nell'animale da esperimento con delle scosse, dandogli delle scosse elettriche. Dando opportunamente delle scosse elettriche alla pianta del piede dell'animale, questo dà il centro di una stata convulsiva. Se si fa precedere da un segnale questo tipo di punizione, si arriva al punto in cui l'animale va in convulsione appena si dà il segnale, senza più dargli la scossa elettrica. Ecco, questo tipo di convulsione particolare è selettivamente intensissimamente inibita dal farmaco ansiolitico. Poi tolgono lo stato di paura e di spavento, per esempio che può essere benissimo studiato nel film appena catturato, che diventano domestico quando è tranquillo, quando sono sotto l'azione delle benze di acetina, e così pure hanno un'azione anti-aggressiva, che è estremamente tipica, per esempio l'aggressività del ratto che aggredisce il topo, l'aggressività dei topi, stimolati, messi su un pavimento elettrizzato, che sentendosi la corrente elettrica che i piedi cominciano a litigare tra loro, forse pensando che uno sta facendo un brutto scherzo all'altro, io dico. Quindi hanno queste varie azioni che sono dal punto di vista farmacologico estremamente diverse. E sull'uomo che cosa fanno? Fanno qualcosa di analogo. Tolgono in modo estremamente efficace l'ansia e sono degli ottimi anticonvulsivi. Quindi noi ci troviamo di fronte ad una classe di farmaci estremamente attivi che potrebbero essere un ottimo strumento per capire nell'uomo a che cosa sia dovuta l'ansia. Va bene? Allora io cercherò di spiegarvi adesso a che cosa si è arrivati, a quali conclusioni si è arrivati utilizzando le benze di acetina, questi farmaci così attivi, come ansiolitici, per capire che cosa c'è dietro, che cosa c'è sotto, che cosa sta sotto al fenomeno dell'ansia. Fino al circa 1977, cioè circa una decina d'anni dopo che si erano scoperti farmaci ansiolitici, non si avevano delle idee precise di come i farmaci ansiolitici potessero agire. È stato nel 77 che si sono isolati a livello di certe popolazioni neuronali presenti a livello del sistema nervoso centrale, dei recettori che avrebbe in quel cioè si sia accorto che la membrana di certe popolazioni neuronali erano presenti delle strutture che sapevano riconoscere molto bene la molecola delle benzodiazepine, dei leganti per le benzodiazepine, dei recettori per le benzodiazepine. E queste benzodiazepine avevano una notevole affinità per questi recettori. Se non sono chiaro per me. So che sto entrando nel dito. Quello che si è poi visto è che c'era una diretta correlazione tra l'affinità per questi recettori al capaci di riconoscere le benzodiazepine e la potenza delle benzodiazepine stesse. Più le benzodiazepine erano attive nell'uomo, tanto maggiore era l'affinità di queste benzodiazepine per questi recettori. Si è poi visto che questi recettori non erano una popolazione omogenea, sono distinte due popolazioni e due diversi tipi di recettori chiamati di Z1 e di Z2, ma probabilmente si tratta non di due distinte proteine, ma di un'unica proteina con due stati conformazionali. Quello che è importante però è che i recettori di un tipo erano responsabili dell'azione anticonflitto, di Z1, i recettori dell'altro tipo erano o sono responsabili dell'azione anti-ansia e anticonvulsiva. Infatti, i recettori anti-ansia hanno anche una localizzazione diversa dagli altri recettori, perché sono presenti in certe zone cerebrali dove noi sappiamo riusciva a capire evidenza la presenza di recettori per le benzodiazepine, però non si riusciva a capire che funzione avessero questi recettori, fino a quando non si si è accorti di un fenomeno estremamente curioso, che l'effetto delle benzodiazepine veniva potenziato da un caratteristico aminoacido presente a livello del sistema nervoso centrale, la cui funzione di studio è troppo, che si chiama GABA, gamma aminobutirico, cioè a livello del sistema nervoso centrale noi abbiamo delle popolazioni neuronali che come neuromediatore utilizzano il GABA, è un aminoacido. Questo GABA ha la capacità di produrre effetti inibitori, cioè il neurone che utilizza il GABA per dare un messaggio ad un altro neurone fa sì che questo altro neurone sia inibito. Come avviene questa inibizione? Avviene con un meccanismo molto semplice che vi cerco di spiegare. Guardate che è un meccanismo curioso, ma credo che sia alla portata di tutti, almeno così nelle linee semplici. Vi ho detto che il mio discorso sarebbe stato di carattere novellistico. Un meccanismo molto semplice. Voi lo sapete che la membrana cellulare, in modo particolare quella dei neuroni, non è permeabile al passaggio di tutti gli ioni. E che esistono degli ioni che sono più concentrati all'interno che all'esterno del neurone stesso. Questo fa sì che ci sia una differenza di potenziale tra l'esterno e l'interno della cellula neuronale. L'interno della cellula neuronale ha un potenziale negativo rispetto all'esterno.
e si parla allora di una differenza di potenza. Le cellule per neuronali, per essere eccitate, devono essere condizionate in modo tale da far scattare un meccanismo che fa sì che questa differenza di potenziale compaia. Avviene quello che noi chiamiamo il fenomeno della depolarizzazione, cioè quando questa differenza di potenziale scompare, allora avviene il fenomeno della depolarizzazione, per cui compaiono dei fenomeni elettrici particolari sulla membrana cellulare, e questi fenomeni elettrici si ripercuotono lungo tutti gli assoni e sono quelli che, arrivando alla periferia, poi fanno liberare il neuromediatore. Bene, c'è uno ione che non passa assolutamente la membrana cellulare, un ione carico negativamente, che è il cloro. È chiaro che se noi facciamo sì che il cloro entri, la negatività all'interno della cellula aumenta, e aumentando la negatività all'interno della cellula noi rendiamo meno probabile il fenomeno della depolarizzazione, cioè dell'annullamento della differenza di potenza. Il GABA in che modo agisce quando dà un messaggio alla cellula che vuole inibire? Fa sì che, legandosi a un recettore presente sulla cellula, si aprano dei canali per cui, attraverso i quali i cloroioni passano. Cloroioni elettronegativi entrano, aumentano la negatività all'interno della cellula, e se un'altra cellula dice a questa cellula muoviti, lavora, depolarizzati, trasmetti il messaggio, siccome la differenza di potenziale è maggiore di quella normale, ecco che questa cellula viene depolarizzata con maggiore difficoltà. Ecco in che modo si trasmettono i messaggi ed ecco in che modo il GABA inibisce la funzione cellulare, funziona come un deprimente delle funzioni cellulari, dell'eccitabilità cellulare, cioè in quanto apre i canali al cloro. Bene, che cosa si è visto? Si è visto, vi ho detto prima, che l'azione delle benzodiazepine viene potenziata dal GABA. D'altra parte, si è visto che la stimolazione dei recettori sui quali va a legarsi il GABA provoca un aumento dell'effetto delle benzodiazepine. Quindi c'è uno stretto legame tra questo aminoacido e l'azione delle benzodiazepine. La conclusione è stata che i due recettori, quelli del GABA, i recettori responsabili dell'apertura dei canali al cloro, e i recettori della benzodiazepina, dovessero essere contigui e lavorassero di concerto. Allora, che cosa succede? Si è fatto un altro passo in avanti. In pratica si è concluso dicendo: le benzodiazepine non possono agire, non possono avere un'azione ansiolitica se non in presenza di questo aminoacido, il GABA. Quindi l'azione delle benzodiazepine è indiretta ed mediata dal GABA. Ma in che modo agiscono le benzodiazepine sui canali al cloro tramite il GABA? Non è che aumentino il tempo di apertura del canale, che in genere è di 25 millisecondi. Non è che aumentino la conduttanza al cloro, cioè la quantità di cloro ioni che passano nell'unità di tempo. Quello che fanno è che aumentano la frequenza di apertura del canale. Quindi le benzodiazepine fanno sì che il GABA più frequentemente apra i canali al cloro, e quindi che più frequentemente possa avvenire il fenomeno della iperpolarizzazione, della negativizzazione dell'interno cellulare, iperpolarizzazione che si oppone alla depolarizzazione. Ecco, questi rapporti GABA benzodiazepine, questo favorire l'apertura ai canali attraverso cui dei canali attraverso cui passano i cloroioni, che cos'è? È un giochetto di tipo farmacologico o ha un significato fisiologico? si è cercato allora di fare un altro passo in avanti, e questo passo in avanti lo si è fatto in analogia ad una osservazione che si è fatta in questi ultimi tempi. Voi lo sapete tutti, l'avrete letto su tutti i giornali, oggi si parla frequentemente, direi quasi quotidianamente, degli oppioidi endogeni. Cioè noi fabbrichiamo dentro noi stessi delle sostanze, se avremo tempo poi, ormai è troppo tardi, potremmo anche dirci quali sono, delle sostanze che si comportano come la morfina, come sono state scoperte queste sostanze. Cioè si è visto che a livello delle cellule nervose, a livello dei neuroni, esistono dei recettori per la morfina. Allora qualcuno si è chiesto, ma perché devono esistere questi recettori? Se ci sono, serviranno a qualcosa. Allora qualcuno ha pensato, non ci sarà qualcosa nell'organismo che noi fabbrichiamo e che serve a controllare il dolore? Ed ecco che si sono scoperte quelli che si chiamano gli oppioidi endogeni, delle sostanze, dei polipeptidi, che si legano agli stessi recettori dove va a finire la morfina e che controllano le sensazioni dolorose che noi subiamo. Tant'è vero che si dice che non apriamo il discorso, no, se non andiamo troppo lontano, scusate, se no torniamo gli ansiolitici. Allora, in analogia a quanto era stato prospettato per la morfina e per gli oppioidi, qualcuno ha pensato, ma non sarà, non succederà qualcosa di analogo anche per le benzodiazepine? Se esistono questi recettori per le benzodiazepine, non sarà che nell'organismo noi fabbrichiamo delle molecole simili alle benzodiazepine che agiscono a livello del recettore e che quindi ci servano a combattere l'ansia? E l'ansioso non sarà chi è carente di queste sostanze endogene che ci servono per combattere l'ansia? Allora si è cercato disperatamente di individuare queste sostanze, non si è arrivato a capo di niente, se non del fatto che nelle urine dell'uomo è stata isolata una sostanza, una carbolina, non guardate che sono matto, una carbolina del tutto particolare, che aveva un'altissima affinità per quei recettori ai quali si legava le benzodiazepine. Allora che si dice, adesso abbiamo scoperto. Proviamola. Le prove di affinità per i recettori si fanno in vitro, non in vivo. Proviamola nell'animale, l'esperimento nell'uomo, noi abbiamo trovato l'ansiolitico fisiologico che è presente nell'organismo. Con grande meraviglia, provata nell'uomo questa sostanza e nell'animale non faceva niente. Quindi è una sostanza che è in grado di legarsi al recettore delle benzodiazepine, ma non fa un cazzo. Cioè, di per sé stessa non è. Però è così. La sua affinità è tale che però toglie l'effetto delle benzodiazepine. E così si sono scoperte delle benzodiazepine che si legano al recettore e che tolgono l'effetto delle benzodiazepine attive e che loro non sono, che però non sono attive. Quindi si è già complicata, vedete, la figura del recettore. Cioè il recettore al benzodiazepine è un recettore che può sentire, può rispondere quando sollecitato da determinate molecole, ma che può essere impedito a rispondere quando è occupato da molecole simili ma che non sono capaci di attivare. Prova e riprova, a un certo momento si sono trovate delle carboline, quindi molecole uguale a quelle che vi ho citato prima, che avevano un'alta affinità per il recettore alle benzodiazepine e che provate nell'animale da esperimento davano un fenomeno convulsivo sui capisci. Lo sapete, le benzodiazepine, oltre a essere degli ansiolitici, sono dei potenti anticonvulsivanti. Quindi, una grossa meraviglia, cioè una molecola che si lega al recettore delle benzodiazepine che fa un effetto opposto, provoca la convulsione. Allora qualcuno ha pensato in modo diverso e ha detto, non avremo mica scoperto la sostanza ansiolitica. Cioè le benzodiazepine antagonizzano le convulsioni e contemporaneamente tolgono l'ansia. Questa è una molecola che nell'animale d'esperimento dà convulsione. L'ansia nell'animale del segmento è difficile da percepire. Proviamola sull'uomo. Esperimento che eticamente è praticamente impossibile. Lei può provare un'ansia, una sostanza che produce ansia nell'uomo. Però, con molta prudenza, hanno provato una carbolina di quelle meno convulsive, meno pericolose. E queste carboline sui volontari hanno dimostrato di essere dei potentissimi ansiosi. La situazione oggi quindi è questa. Noi abbiamo un recettore del tutto particolare che è capace di sentire l'effetto delle benzodiazepine, effetto che comporta un'attività ansiolitica e anticonvulsiva. Un recettore che è capace di sentire l'effetto di alcune molecole che si adagiano di esso, ma che sono inattive, che non combinano niente e anzi impediscono che le stesse benzodiazepine agiscano. E poi abbiamo delle sostanze che arrivano al recettore e che producono convulsioni ed ansia. Allora forse l'ipotesi più probabile oggi è qual è? È che nell'organismo in realtà noi produciamo un qualcosa da identificarsi che è in grado di produrre ansia e che le benzodiazepine antagonizzino questo ansiolitico endogeno. Quindi siamo a questo punto, non so se la ricerca ci riserverà altre sorprese o altre meraviglie, ma quello che è in dubbio, voi lo vedete, io spero tutto il mio sforzo di stasera è stato sostanzialmente questo, di farvi vedere quella che è la vera farmacologia. Che cos'è la farmacologia? Cioè la farmacologia è una scienza, ve l'ho detto prima, che utilizza i farmaci per capire i meccanismi che stanno al di sotto dei fenomeni biologici. Questa storia, questa storiellina che vi ho raccontato sugli ansiolitici, ve la potrei ripetere per altri capitoli della psicofarmacologia. Cioè vi potrei dire una storia un po' più complicata ma ancora più affascinante per quanto riguarda i farmaci antipsicotici, per quanto riguarda i farmaci antidepressivi, per quanto riguarda i farmaci che stabilizzano l'umore, per quanto riguarda i farmaci che servono per il trattamento del Parkinson, per quanto riguarda i farmaci che servono per il trattamento della sindrome di Huntington, per la malattia di Alzheimer e via di seguito. Quello che è importante è che ne è venuta fuori una filosofia quasi di tipo generale. Cioè gli psicofarmaci hanno messo in evidenza che delle alterazioni psichiche possono essere correlate ad un alterato linguaggio che tiene in contatto tra loro diverse popolazioni neuronali. Questo linguaggio in che modo può essere alterato? In senso di una iperproduzione di messaggi. Ci sono situazioni, come per esempio la schizofrenia, dove popolazioni neuronali del tutto particolari producono in eccesso dopamina, un messaggio che viene trasmesso da questo neuromediatore che si chiama dopamina. Ci sono altre alterazioni mentali, invece, che sono correlate a una deficienza di messaggio. Altre che sono correlate ad un balbettio nel messaggio, ad un messaggio che viene trasmesso in modo errato, non corretto. E poi, molto importante, è che non solo è il linguaggio, è il neurotrasmettitore che può essere alterato o può essere secreto in quantità abnormi, elevate o non sufficienti, o può essere fabbricato in modo abnorme o secreto in modo discontinuo, cose di questo genere. Ma anche a livello del neurone che riceve ci possono essere delle alterazioni, perché abbiamo detto esiste il recettore è quel qualcosa al quale arriva il messaggio e poi trasduce, trasforma il messaggio in una risposta neuronale. Ci possono essere delle modificazioni nel fenomeno di trasduzione, di traduzione del messaggio. Quindi la farmacologia ha scoperto dei veramente nuovi orizzonti per quanto riguarda la intercomunicazione delle neuroni a livello cerebrale. Certo che la domanda che dobbiamo porci è che significato ha tutto quanto è stato scoperto, fino adesso, se noi in realtà con queste nuove conoscenze siamo arrivati a capire perché improvvisamente o non improvvisamente compaiono dei disturbi psichici. Ecco, direi che fino a qui non siamo arrivati, anche perché devo dire con molta onestà che gli psicofarmaci che noi possediamo oggi non sono degli psicofarmaci che tolgono completamente o totalmente tutti i sintomi di una malattia psichica. Cioè, noi ci aspettiamo in futuro di trovare dei farmaci non solo più attivi, ma più completi nella loro azione. Ma c'è questa possibilità, perché in questi ultimi tempi si è visto che il linguaggio, il modo di scambiare informazioni tra neuroni e neuroni è un modo più complicato di quanto non pensate. Guardate, fino a pochi anni fa noi pensavamo che 5 o 6 neuromediatori fossero i responsabili delle trasmissioni dei messaggi tra cellule e cellule. 3 aminoacidi, il GABA che abbiamo nominato, la glicina, l'acido glutammico, un acido, l'acido aspartico, ed alcune amine biologiche, cioè l'adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, l'istamina. Noi pensavamo che questi fossero i mediatori dei messaggi. Oggi invece si è visto che questi mediatori dei messaggi sono un numero ben maggiore, e questo lo si è visto dopo che sono stati scoperti gli oppioidi endogeni, i policarpidi, dei quali abbiamo accennato prima, e dopo che si è cominciato a cercare altri tipi di polipeptidi a livello del sistema nervoso centrale. E si è visto che a livello del sistema nervoso centrale esistono una quarantina di polipeptidi che sono coinvolti nella trasmissione dei messaggi. E quello che è importante è questo fatto, che questi polipeptidi sono molto più attivi di quei neuromediatori che noi conoscevamo prima. Gli oppioidi endogeni agiscono a dosi di nanogrammi, cioè a un millesimo di gamma, cioè sono mille volte più attivi dei normali mediatori che noi conoscevamo fino a qualche anno fa. Quindi c'è tutto un nuovo mondo da scoprire, cioè il linguaggio è più complicato, ma è un linguaggio anche condizionato da sostanze impensabilmente attive. E quello che è importante e che questi peptidi presenti nel sistema nervoso centrale hanno portato avanti un altro tipo di ragionamento, ed è questo: queste sostanze non soltanto sono dei neurotrasmettitori, ma sono sono anche dei neurocondizionatori, o meglio dei neuromodulatori. Queste sono sostanze che a dosi bassissime sono in grado di modificare il messaggio che viene trasmesso da una cellula all'altra mediante quei neuromediatori dei quali abbiamo parlato prima. Cioè, il linguaggio è così raffinato che un messaggio che viene trasmesso con uno di quei trasmettitori classici dei quali abbiamo accennato prima, viene a sua volta questo messaggio modulato in rapporto alle necessità dell'organismo attraverso questi neuropeptidi. Quindi quando noi, in un futuro che non spero sarà lontano, ossia lontano, saremo in grado di interferire farmacologicamente anche su questi neuropeptidi così potentemente attivi, chissà quali armi potentissime noi avremo in mano. Certo che saranno armi a doppio taglio, perché già noi oggi possediamo delle armi potentissime. Noi abbiamo dei farmaci allucinogeni di una potenza estrema. Basti pensare alla stessa LSD che tutti conosciamo, produce allucinazione in un uomo, a pochi gamma, cioè a millesimi di milligrammi, no? Pochi gamma. Esistono degli allucinogeni 10.000 volte più potenti, è sicuro, non vengono ovviamente messi in commercio, si cerca di non parlarne, vengano conservati nei famosi arsenali segreti delle potenze o delle superpotenze. Cioè allucinogeni che a dosi bassissime, a frazioni di microgrammo, a nanogrammi, potrebbero provocare deliri allucinatori e allucinazioni nell'uomo. Così esistono dei potentissimi sedativi. Vi voglio citare un esempio per quanto riguarda i sedativi. Ricordatevi che con dei derivati della morfina, con le etorfine, si può paralizzare un elefante con un milligrammo di queste sostanze. Quindi più noi conosciamo e più vediamo la potenza di questi neuromediatori, più ci rendiamo conto che se un giorno potremo, se oggi riusciamo già a fare delle cose così pazzesche con i farmaci che disponiamo e ragionando con quella metodologia che ormai dobbiamo considerare sorpassata, ma se un giorno metteremo le mani anche su questi farmaci che indubbiamente dovranno essere più potenti, chissà che cosa potremmo fare. Cioè questo è il grave e serio pericolo. Cioè noi potremmo avere dei farmaci che, se usati sapientemente, potranno forse cambiare totalmente la fisionomia delle malattie psichiche, ma dei farmaci che non usati sapientemente potrebbero essere estremamente pericolosi per loro.